Buonasera, bentornati a Lunedì Notte da Carla Norgauer. Io sono qui da sola, ma non sola, perché appunto vorremmo parlare di felicità e vorrei farlo con voi. Allora, inizierei con le parole di Jean-Jacques Rousseau, per sicurezza. Lui dice che tutti gli esseri umani vogliono essere felici. Peraltro, per poter raggiungere una tale condizione, bisogna cominciare col capire che cosa si intende per felicità. E allora è vero che la felicità tutti la cercano, tutti dicono di volerla, ma se io vi chiedessi davvero, secondo voi, qual è il segreto, quali sono i segreti della felicità? Beh, c'è chi dice che è una scelta, chi la trova nelle piccole cose, chi la lega a qualcuno, chi pensa che sia fragile, temporanea, chi la vive come una ricerca continua. Quella di stasera non vorrebbe mai e non lo sarà essere una lezione sulla felicità, però diciamo che è una sorta di ricerca condivisa tra voi e io e gli ospiti che ci raggiungeranno anche da fuori in questo lunedì notte. Quindi diciamo che la felicità deve restare un po' come un mistero, deve restare come un mistero e non come una formula sicuramente. Quindi non parleremo di felicità perfetta, ma di frammenti, di piccole rivelazioni, magari anche di errori che ci portano ad essere in qualche modo felici, perché non esiste una sola felicità. Questo è sicuro. Enza, grazie mille, ci scrive: la felicità bisogna costruirsela e accettare le piccole cose come piccoli regali. Ma cosa vi rende felici, voglio sapere, Enza? Quali sono queste piccole cose, questi piccoli regali che vi danno la felicità? Beh, per ora è semplice, veramente semplice. È il suono che fa, questo suono un po' metallico, questa macchinetta che spara inchiostro nella pelle. Quindi la felicità di Ore invece sono i suoi tatuaggi. Tra l'altro l'ultimo tatuaggio che ha scelto Ore credo che abbia dei simboli meravigliosi di felicità, Ore, che sono proprio l'arcobaleno e l'unicorno, e quindi tu stai raccontando la tua storia attraverso i tuoi tatuaggi e la racconti con dei simboli positivi, scegliendo proprio dei simboli positivi e portatori in qualche modo di sorrisi e di felicità. Allora, a proposito del sapore della felicità, non ci sono ricette universali, non ci daremo ricette universali questa sera, ma forse una sorta di intuizioni, perché no? Tipo una lista della spesa, no? Una lista un po' così, un po' poetica, ricordarci che ci dobbiamo fermare, come facciamo noi rivoluzionari del lunedì notte, ricordarci magari di accettare, ricordarci di perdere il controllo ogni tanto, di avere dei legami, di coltivare anche dei silenzi, di fare qualcosa di inutile ma bello. Quindi questa sera noi non vorremmo dare risposte, ma aprire possibilità, e lo facciamo anche con i nostri meravigliosi ospiti. Allora, è vero che cercheremo comunque di dirci e di lasciarci qualcosa a fine serata, e per questo abbiamo sempre bisogno di un piccolo aiuto, di qualcuno della popolazione, di qualcuno dei rivoluzionari del lunedì notte. Lei è già stata nostra ospite, è una counselor relazionale, lei lavora tanto sull'ascolto, sulla crescita personale e sull'alta sensibilità. La tela bianca è il nome del suo spazio progetto di counseling, perché lei vede la tela, appunto, scusate, la vita come una tela ancora da dipingere. Quindi, e se la felicità non fosse qualcosa da trovare, ma qualcosa da dipingere, come su una tela bianca giorno per giorno? Fosca Garattini, bentornata lunedì notte.
Grazie mille, Carla, grazie. Sì, come dici bene, appunto, non è un luogo da raggiungere la felicità, quindi spesso la immaginiamo in questo modo, ma è forse più simile a un quadro che prende forma, no? Con la scelta di ogni colore che decidiamo di metterci, ogni gesto, ogni incontro, e anche con ogni gesto di cura che decidiamo di mettere appunto in quello che è la nostra creazione di questa tela. E la felicità sì, non nasce tutta insieme, si modifica, cambia colori, cambia sfumature, ma non è un'opera, diciamo, finita, si arriva appunto è finito, ma è in una continua evoluzione.
Ma quindi non ha un colore o una forma la felicità, cioè non uno solo?
Diciamo che per me non ha un solo colore, potrebbe cambiare da persona a persona, potrebbe essere un giallo luminoso, scintillante, ma potrebbe essere magari per qualcuno anche, non so, un azzurro, una felicità più pacata, una felicità più riflessiva, molto più anche diciamo, più introspettiva, delicata. La felicità appunto non è univoca, per ognuno è fatta in modo diverso e non per tutti è là, appunto, la bellezza di questo è proprio che non per tutti è la stessa.
Quindi anche le forme, anche, e poi magari non dobbiamo riempire tutta la nostra tela, possiamo anche lasciare degli spazi vuoti. La felicità non deve essere assolutista.
No, assolutamente, no, 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 no. Gli spazi, guarda, ci permettono di respirare, quindi il fatto che la tela non sia completa, ma che ci siano questi spazi di ascolto, chiamiamoli così, di respiro, ci permettono veramente di tornare ad ascoltarci e di scegliere poi i colori che fanno del bene, che quindi ci nutrono e che ci permettono di fare questo viaggio, no? Viaggio perché fatto, come dicevamo prima, di momenti.
Tu lavori con l'immagine della tela bianca, l'abbiamo detto. Tra l'altro, la nostra Ore ci ha mandato le fotografie dei suoi tatuaggi perché per lei la sua pelle è la sua tela bianca, quindi è lì dove lei sta scrivendo e sta disegnando la sua vita. Quindi la felicità in questo caso fa parte del disegno o arriva mentre dipingiamo?
Secondo me è un percorso, quindi arriva mentre dipingiamo, no? Spesso è nascosta appunto proprio nel gesto, no? Nel processo, nella strada che si percorre verso, diciamo così, quello che per noi può essere il risultato finale, perché non è un risultato finale. È proprio l'importanza della felicità è riuscire a trovarla, quindi durante questo percorso.
Ecco, però cosa succede quando magari qualcuno guarda la propria tela bianca e vede solo degli errori?
Ah, questo succede, succede spesso anche perché siamo molto bravi a vedere e dare risalto soprattutto ai nostri errori, dimenticandoci di vedere di quanto è già stato dipinto, no? Di quanto è già stato creato. Ed è proprio questo il percorso di counseling, ti permette di vedere la tua vita anche da un'altra prospettiva, riuscendo quindi a cogliere quelle sfumature che magari non riesci a vedere in quel momento, e ti permette sì di dire ok, mi siedo da questa parte questa volta e vediamo un po' quello che riesco ad osservare, perché è già dentro di noi, no? Questa capacità, questa risposta. Il counseling fa questo, ti accompagna, ti prende per mano e proprio ti permette di vedere questi colori insieme a te.
E quindi possiamo dirci che possiamo anche ridipingere la felicità anche dopo dei momenti difficili.
No, sì, soprattutto servono anche quelli, perché i momenti difficili ti permettono di vedere, di riuscire a trovare poi anche la felicità, perché altrimenti non riusciremmo a riconoscerla, non riusciremo a trovare la luce dopo magari il periodo più buio. Ci vuole anche il buio e non possiamo far finta di nulla, che le difficoltà nella vita non esistano. Esistono, certo, possiamo anche aver commesso errori o quello che chiamiamoli come vogliamo, ma quello che magari appunto oggi chiamiamo errore in un futuro vicino può diventare comunque parte del disegno, no? Questo momento, e ci permette magari di vedere poi i colori anche attraverso un'altra profondità e non proprio solo a livello di tela, ma andare anche giustamente più nel profondo.
Più nel profondo, quindi è un punto di partenza questa nostra tela, chiaramente, non di arrivo, ce lo dici spesso, o comunque un passaggio. Ma,
sì.
Ma a te, Fosca, capita mai di incontrare persone che dicono non sono felice, ma non ti sanno spiegare perché?
Sì, questo accade spesso perché siamo spesso anche in ascolto, soprattutto delle aspettative degli altri, no? Quindi poco focalizzati su di noi. E quindi questo accade più spesso di quanto ci immaginiamo, perché sì, va così, un po' il ritmo, un po' il tutto, il sistema, e quindi spesso ci si ritrova banalmente aver smesso di ascoltarci. E questo a volte non permette di riuscire a cogliere la felicità nelle piccole cose quotidiane che incontriamo, no? Nella nostra giornata, e osserviamo magari le cose che non funzionano e non tanto quelle che invece ci provocano un piacere. Banalmente il sorriso di qualcuno che incrociamo per strada, qualcuno che ci fa passare dalla fila alla cassa, cioè magari cose che sembrano banali, ma sono dei gesti che anche attraverso L'osservazione della gratitudine ci permette veramente di saper cogliere anche delle piccole cose, no? Quindi il canto di un uccellino, piuttosto che il colore di un fiore, ecco, delle cose che magari non riusciamo più a vedere perché siamo focalizzati su altro e su altri.
Ma quindi per tornare però a quello che tu dicevi, chi ti fa passare la cassa o chi ti lascia sedere sul bus, semplicemente ti fa un sorriso, ti saluta. Quindi la nostra felicità dipende molto anche dagli altri.
Allora, siamo esseri relazionali, quindi dipendiamo, cioè, anche dalla relazione con gli altri, ma lasciare agli altri la decisione, la possibilità di decidere della nostra felicità è un po' come cedere loro il pennello e dire ok, potete colorare voi la mia tela in base a come voi state, io mi adatterò. Ecco, questo no, quindi l'importante è sì, la relazione, ma sempre nell'ascolto di sé, quindi mettendo al primo posto ciò che mi fa star bene, in modo da poter star bene anche con gli altri e poter dare anche dei gesti di cura verso gli altri.
Però poi spesso capita, Fosca, che quelle piccole cose, quei piccoli momenti, quando arrivano, non ce ne accorgiamo e restiamo lì
Esatto,
così.
sì. Esatto, ci sfuggono, quindi è proprio l'importanza di fermarsi, no? Di riuscire a cogliere l'attimo, di riuscire a cogliere ciò che ci circonda, anche perché passa tutto molto velocemente, quindi spesso e volentieri diamo più attenzione alle cose che non funzionano che non tanto quelle invece belle che ci rendono felici. Ecco, quindi proviamo a cambiare questo tipo di prospettiva e cominciamo a notarle queste cose belle, perché ce ne sono comunque tante che ci circondano.
È vero, è vero. Però a volte c'è qualcosa, cioè, è possibile però a volte essere felici e tristi nello stesso momento.
Oh sì, assolutamente, sì, non è che un'emozione escluda l'altra, assolutamente, ci sono delle emozioni che possiamo vivere, non so, dolore e felicità, penso magari a una nascita, no? Penso a, se ci sono, ecco, come dicevo, una non esclude l'altra, ci possono essere più emozioni da vivere in un momento solo, quindi l'emozione, non lo so, la nostalgia, ma comunque la felicità. Ecco, non per forza deve essere qualcosa che sminuisca o piuttosto che annulli l'altra, anzi, si potenzia.
Viviamo in un mondo in cui la felicità sembra sempre visibile, eh? Pensiamo ai social, le foto che postiamo, le stories che raccontiamo, deve esserci tutta questa felicità pubblica, resa pubblica, ma questo ci allontana o ci avvicina alla nostra di felicità?
Dipende l'uso che ne facciamo, credo. Trovo comunque che sì, sia una vetrina che amplifica, diciamo, delle tele costruite, ecco, magari costruite appositamente con tanto di filtro, non parlo di filtri solo dell'immagine, parlo proprio di filtri emozionali, no? Perché non sai mai esattamente dietro un'immagine cosa ci sia, cioè, precedeva appunto lo scatto, no? Il pensiero che ci sia prima di quello. È un po' come venderti una tela un po', da un certo punto di vista, un po' artefatta, soprattutto per il fatto di doverla condividere con il mondo, no? E quindi non è più tua, non è più il tuo momento. E questo può anche causare effettivamente una felicità un po' effimera, no? Che si vuole magari raggiungere pensando che quella sia la felicità, soprattutto se la si immagina più materiale, più da una felicità sociale per appartenere al gruppo, e quindi io trovo che andando più nell'individualità, quindi pensando di più a se stessi, alla persona, di ciò che a me fa felice, e ciò che rende me felice, ci permette di rimanere, ecco, in contatto con noi. Poi è chiaro che facciamo, come dicevo prima, siamo esseri relazionali, quindi sicuramente può essere interessante e stimolante anche da certi punti di vista. Dipende cosa ne fai di queste immagini, no?
Ecco, però per tornare un attimo al tuo lavoro di ascolto, e tu dici quello che ci rende felici, tu hai notato un elemento comune nelle persone che riescono a sentirci felici? Abbiamo degli elementi comuni che ci appartengono un po' a tutti quando riguarda la felicità?
La consapevolezza, vorrei dire, è l'essere in grado di cogliere e di vedere anche, diciamo, il bicchiere mezzo pieno, no? Non solo il bicchiere mezzo vuoto, imparare veramente a dare una visione da, da un'altra angolazione, è una cosa che si impara, non sempre lo si, cioè
Certo.
non lo darei proprio per acquisito, ecco.
Certo.
Però ecco, questo aiuta molto e lo ritrovo, ecco, in persone che hanno la capacità di rallentare, fermarsi e osservare, ecco, la felicità si riesce a cogliere in maniera più sottile e in maniera più facile, magari vorrei anche dire.
Siamo proprio in un'epoca troppo frenetica, Fosca. Siamo davvero in un'epoca
Sì.
troppo frenetica, non ci fermiamo mai.
Sì, il
Dobbiamo.
rallentare è fondamentale perché rallentare ci permette di osservare, di guardarci in giro e di cogliere dei dettagli che altrimenti ci sfuggono, no? Quindi anche come metafora, chiaramente,
Certo.
non solo, è importante, sì, rallentare, prenderci il tempo del respiro, no? Come si diceva prima, quindi se la tela non è tutta colorata, che ha degli spazi vuoti, assolutamente ben vengano questi spazi perché ci permettono proprio di fermarci, ok, osservare e non per forza vanno riempiti, abbiamo sempre bisogno di riempire con qualcosa, a volte va
No,
bene così, va
va
bene così.
bene così, mi piace questo va bene così. Ma quanto conta essere ascoltati per sentirsi felici? Ora, consapevolezza, questa è una cosa che mi piace molto, ma l'essere ascoltati?
È un grande dono, secondo me essere ascoltati è un dono, fa parte della cura dell'altro, della cura di sé ed è un dono che abbiamo, ognuno di noi ce l'ha, ognuno di noi può donarlo, ognuno di noi può riceverlo poi in un modo o nell'altro, da chi è vicino, da chi magari invece ha il nostro ruolo, no? Di ascolto, di dialogo, ma sì, l'ascolto fa parte di noi, ma anche per poter ascoltare dobbiamo rallentare, quindi perché siamo banalmente a volte poniamo delle domande ma senza soffermarci sulla risposta, quindi siamo già concentrati mentre l'altra persona
Eh
risponde
certo.
a ok, adesso io cosa le dovrò dire, piuttosto che siamo già proiettati in avanti e non siamo lì, poi magari ti dici esattamente cosa mi ha detto. Non, perché
Dobbiamo
fai
stare
domande.
calmi, Fosca. Dobbiamo stare
Brava,
calmi.
sì,
State calmi. Stiamo
siamo
calmi.
tutti un po' più tranquilli, un bel respiro, respiro,
Certo.
rallentiamo, mettiamoci in ascolto e doniamo il nostro ascolto perché fa la differenza e provate, proviamoci perché veramente. Lo si sente quando si è in dialogo con qualcuno e questa persona si apre a noi e fa la differenza, la persona che abbiamo davanti a noi lo sente quando noi siamo in
Sì,
ascolto.
è vero, davvero, lo percepisce. Non è mai una questione del numero di parole che si dicono, l'ascolto è tutta un'altra cosa.
No,
Io me le sono segnato,
sì.
consapevolezza, fermarsi e dare ascolto. Mi sono trattenuta a queste cose, però prima di salutarti, Fosca, perché so che c'è una cena deliziosa che ti aspetta, è molto delicata che ti aspetta. Ti faccio un'ultima domanda che vorrei girare anche a chi ci sta ascoltando da casa. Quando è stata l'ultima volta che ti sei sentita felice senza un motivo preciso?
Ora, vorrei dire ora, sono felice di questo momento, di questa chiacchierata, nella speranza di aver potuto portare dei colori, ecco, magari agli ascoltatori, permettendo loro di saper cogliere le sfumature meravigliose che comunque ci sono attorno a noi. Quindi ecco, ora sono felice, sì.
A me le hai portate, a me davvero le hai portate. Queste tre pennellate me le porterò a casa questa sera e cercherò di farne tesoro davvero. Ti ringrazio davvero di cuore per questa bella chiacchierata, per averci dato delle perle sulle quali riflettere e spero mettere in pratica in questo mondo
Grazie
così
di
frenetico.
cuore.
Grazie a te.
Grazie di cuore.
Patrizia ci scrive: la felicità che ho provato più grande è stato il diventare mamma delle mie figlie e avere accanto le persone a cui ho sognato sempre. E poi, giorno dopo giorno, per me è felicità vedere le mie figlie crescere e realizzarsi. Però mi ha reso felice anche aver avuto la possibilità di venire nei vostri studi, sia radiofonici che televisivi, e conoscerci in una buona parte di voi, quindi, e fare delle buone azioni mi rende felice. Quindi questo è vero, fare del bene agli altri, ne parleremo parleremo ancora in questo lunedì notte ricco di felicità. Grazie mille Patrizia. Allora, stanotte parliamo di felicità, ma vorremmo parlare di felicità con qualcuno che si chiama felice. Ma essere felice, o meglio chiamarsi felice, basta per esserlo davvero? Elio Felice, buonasera.
Buonasera Carla, buonasera a chi ci ascolta.
Bentornato a lunedì notte, Elio Felice.
Fantastico, grazie.
Allora, Elio Felice non è solo il presidente della Commissione Musica della Federazione Bandistica Ticinese, è anche un insegnante, un papà di quattro figli, ma appunto si chiama Elio Felice. Allora, ma ti sei mai sentito obbligato a essere felice per via del tuo cognome?
No, penso che no. Allora, sicuramente no, come chiunque ha nome e un cognome, anch'io ho portato il mio quasi senza pensare al vero senso di queste due parole, Elio Felice. Anzi, a un certo punto, quasi per colpa tua, è diventato un nome solo, come Marcantonio, ecco, Elio Felice.
È un nome solo comunque, ma
Un
quindi ti piace il tuo cognome o ogni tanto ti pesa?
No, mi piace, ne sono contento. È un termine che ho cercato di sviscerare anche proprio. Poi per collegare la mia vita al senso del mio nome, come secondo me è bello dirsi che bisogna essere all'altezza di quel che si è, del proprio
E
nome.
quindi tu devi essere felice, insomma. Ma chissà quante volte ti hanno fatto la battuta. Elio, sei davvero felice?
Sì, magari quando cadi nel pozzo perdente. Certo, certamente. Non sempre ovviamente, ma è bello perché è un modo anche di ricentrarsi su, in fondo, su quelle pillole di felicità che ognuno di noi vive e che possono essere veramente il riferimento, quella stella verso la quale si può tornare con i propri atti, con i propri gesti, con le proprie azioni, insomma. E dunque lì
Però,
siamo.
ok, però ti è mai capitato di sentirti in contrasto con il tuo cognome?
Sì, certo. Si può causare l'infelicità, si può essere infelice, adesso questo non so se l'hai capita, ma fa niente.
Faccio
E
finta
si
di no.
può, sì. Ecco, esatto, facciamo tutti finta. E certo, però quello che intendevo dire è che il moto verso una nuova felicità è la parte più importante, questo viaggio che ci porta verso un nuovo assetto di felicità. Quello che si spera sempre arrivi dopo le fasi, dopo i momenti, dopo gli episodi infelici, certamente.
Quindi in qualche modo però il tuo cognome un po' ti influenza, va? Ti spinge ad andare verso la felicità. Ma pensi che anche il modo in cui gli altri ti vedono cambia un po'? Quando tu ti presenti, piacere, Elio Felice.
Certo, ma mi sono anche chiesto da dove potesse venire, no? Io ovviamente l'ho ereditato da mio papà e lui dal suo papà, eccetera, eccetera, però chissà se era una battuta che voleva dire, no? Tipo il gobbo perché era gobbo o il contrario, no? E dunque mi sono anche chiesto questo, però appunto quello che sento è davvero mi è stata instillata comunque questa volontà non di essere felice in modo falso, ma domandarsi cos'è la felicità e come si può, ecco, muoversi, attraversare la vita facendo del bene e non vivendo se stessi, per se stessi la felicità, ma piuttosto provando a diffonderla, no?
Ma quindi pensi che se tu non ti chiamassi Felice di cognome, penseresti alla felicità in modo diverso?
Sì, sarebbe uno dei concetti così. Allora, alla fine questa, tra virgolette, etichetta può diventare davvero adesso una puzzle, può diventare davvero un motto per anche ristabilire abbastanza in fretta, in modo rapido, le situazioni infelici, no? Questo sì è qualcosa che ho scoperto è diventata una mia forza.
Però adesso noi abbiamo voluto aprire un po' così con il tuo cognome, perché è vero che principalmente mi sei venuto subito in mente, al di là del fatto che tu sei già un amico del lunedì notte, mi sei venuto in mente per il tuo cognome, però non è solo quello, tu hai tutte le tue filosofie di vita, tu hai tutta il tuo modo di vedere la vita che lo trovo così estremamente musicale ed è importante da condividere. Quindi dimmi, per te, cosa significa quindi essere felice al di là del tuo cognome?
Significa aver approfittare delle emozioni vere, delle emozioni profonde che la vita ci può dare, e sentirle queste emozioni, non essere, ecco, forse essere al riparo, essere schermati anche da certi disturbi che sono sempre più forti, secondo me. Poi magari possiamo parlare un po' dei giovani anche, ma sono sì, sempre un po', che sono sempre molto forti e dunque che rischiano di distorcere o di gettare delle ombre o addirittura farci orientare verso una luce che non è poi una gran luce. Mm-hmm. E in questo modo alla fine perdere tempo, insomma, perché tutto passa molto in fretta ed è peccato buttare il tempo senza mettere delle vere emozioni nella propria vita, mettere e propagare delle emozioni nella propria vita per quanto si possa.
Sì, le emozioni sono fondamentali, sono quelle che ci tengono vivi comunque in ogni caso. Ma quindi tu pensi che la felicità sia uno stato o un passaggio?
Beh, le due, penso che lo si immagina come uno stato, in realtà si scopre spesso che il percorso, il cammino è un po' un luogo comune, ma è stato veramente il momento in cui abbiamo goduto del massimo della felicità. Chiaramente tutto questo poi ricordandoci che dobbiamo convivere e dobbiamo capire le tragedie, tutte le cose dissennate, certo, che fuori veramente fuori di senno che la vita, la cronaca che ci sta vicino anche ci ogni tanto si trova a dover affrontare o noi stessi, no? Per cui al di là di quello il percorso e il rialzarsi e poter di nuovo avere uno slancio è l'idea di felicità, secondo me.
Certo, ma quindi tu, se tu dovessi insegnare a qualcuno a essere felice, cosa gli diresti?
Gli direi di ragionare veramente su se stesso più che non sui riflessi e sulle ombre, sulle illuminazioni false che può ricevere, no? Cioè veramente toccare il proprio midollo, mm-hmm, il proprio essere con le cose veramente più profonde che ognuno di noi ha, perché alla fine è così, spesso non scendiamo fino a lì perché è fastidioso, perché si toccano delle cose che magari sono difficili da smuovere, ma sarebbe bello, o sono impossibili anche da sistemare, ma però veramente essere in contatto con se stessi è, penso, il primo modo per poi essere contenti e felici di quello che si fa.
La consapevolezza della quale parlava anche Fosca nella prima ora di lunedì notte questa sera, quindi, o il famoso scrivere sullo specchio: questo è il volto della persona che decide la tua felicità, quindi giusto?
Vero.
Quindi Elio, se ti dico giovani e felicità, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
Mi vengono in mente delle persone spensierate, non sempre felici. Ecco, sì, in mente questo. Allora ho veramente due vesti, lo sai, anche quella del docente di conoscenze professionali in una scuola professionale, lì le cose si fanno magari un po' più dure ogni tanto, ecco, sono dei momenti diversi, sono spesso persone in formazione fra 15 e 19 anni, dove è un momento davvero cerniera nel quale ci siamo passati sia come noi direttamente come genitori,
sì,
no?
Adolescenti, genitori e tu insegnante,
sì,
anche.
Sì, certo. Ma dunque vedo questo, vedo questo, cioè verrebbe quasi da dire, no, ma andiamo, mettiamo in moto qualcosa per poter davvero partire nella direzione giusta, mm-hmm, e non nella direzione, in una direzione che poi è un vicolo cieco, perché poi nei vicoli ciechi bisogna fare marcia indietro, se invece è un pozzo bisogna rimbalzare, tornare su e sì, certo si è imparato qualcosa, ma peccato, no? Peccato, si può anche partire nella direzione giusta. Se partire nella direzione giusta spesso è la società che non ci aiuta, oppure sono il mondo degli adulti, oppure sono i valori che vengono propagati, che non sempre sono dei veri valori, no? Ecco. Mm-hmm. Tutte queste cose qua a un certo punto ci si accorge che sono dei disturbi, delle interferenze che possono, a dipendenza di quanto una persona è forte, possono davvero fuorviare, secondo me.
Però tu adesso i giovani li trovi più in cerca di felicità o più in difficoltà a definirla?
Ma più in difficoltà a definire, nel senso è un grande cantiere aperto, quello di, per esempio, staccarsi cioè cominciare a esplorare anche le cose più spirituali per allontanarsi da un'idea di materiale, no? Le scarpe, che neanche a sommare tutte le scarpe che ho avuto nella vita ho speso come quello che spendono adesso certi per comprarsi un paio di scarpe, no? Per dire. E dunque sono un po' anche adesso io stesso in difficoltà a capire determinati meccanismi che mi sembrano comunque sballati.
Sì, posso dire. Sono distanti quantomeno da te, ma in tutto questo, sì, secondo certo, te, certo. In tutto questo, dalla tua esperienza diretta appunto con i giovani, quanto incidono per esempio i social sulla loro idea di essere felici? Perché i social significano un confronto continuo, crei delle aspettative, appunto, è una felicità messa in vetrina, quindi la domanda è: siamo felici o vogliamo sembrare felici?
Ma quella lì, appunto, quella dei social, secondo me è una spinta per volere essere, sì, una vetrina, è qualcosa che può falsificare molto. Tra l'altro, proprio noi siamo adesso confrontati con queste generazioni dei nativi digitali. I nativi sì. digitali, praticamente nella loro vita, è stato valutato, avranno sul groppone 400.000 ore di schermi. No, scusami, 300.000 ore di schermi, delle 400.000 che l'energia, che l'industrializzazione, l'elettricità, il nucleare ci ha liberato, perché una volta non avevamo questo tempo libero, una volta non c'era, una volta zappavi la terra e il 95% delle persone era a costruire il cibo, no? A coltivare, eccetera, eccetera. Adesso, di queste 400.000 ore che abbiamo liberato, 300.000 tornano. Ce le rilubano, il tempo libero diventa sì. questi schermi. E secondo me questa cosa, ogni tanto, quando appunto mi rendo conto che ad esempio al termine di una lezione si va in pausa, e se fin quando era concesso l'uso del telefonino, praticamente ti accorgevi che la lezione è la pausa tra l'uso del telefonino e l'altra.
E l'altra, sì. Sì,
no, questo... E dunque era quasi ribaltata la cosa, per cui l'interazione deve avvenire quasi in classe, dove finalmente non ci sono
distrazioni, ulteriori distrazioni.
Sì, esatto, sì. In modo libero. Dopo è vero che sono aggeggi che bisogna imparare a usare, bisogna dominare, eccetera, eccetera, ma io come docente non posso dire bravo, mi piace, alla stessa frequenza con cui uno lo riceve sul telefonino.
Lo riceve sul telefonino, certo.
Anche perché se ti faccio fare 2+2 andrà bene, ti posso dire bravo, ma a un certo punto le cose possono anche diventare più complesse. E dunque sì. Il percorso scolastico non sempre è in grado di offrire delle ricompense
immediate,
anche perché sono autentiche quelle della scuola, non sono ricompense così costruite allo specchio,
virtuali, ecco. Certo, ma quindi, virtuali, sì. Quindi un adulto può insegnare la felicità o può solo creare le condizioni? Io posso insegnare la felicità a mio figlio o posso solo creare la condizione di protezione, di sicurezza, di agiatezza che contribuisce?
Mm-hmm. No, perché lì allora è un po' la cura che diventa veleno, no? Secondo me, perché sono entrambe le cose. Allora, noi come adulti dobbiamo sicuramente assicurare un quadro di evoluzione, mm-hmm. a mio modo di vedere, corretto, dove uno possa muoversi, dove possa esplorare, dove possa fare le sue di esperienze, dove possa tirare le somme con le sue, con le sue forze, con le proprie forze, con i propri mezzi. E poi è importante, dobbiamo restare un esempio, perché quando io guardo giù dalla finestra della mia aula e vedo che una macchina sì e un'altra ancora è guidata da una persona che manda il telefonino e sta girando su verso il governo, mi dispiace un po', penso che questi ragazzi che ancora non guidano, che ancora quando si distraggono e guardano fuori non vedono un merlo, vedono
esatto, merlo. Quindi non va bene, cioè dobbiamo dare il buon esempio.
Quindi, esatto, secondo me dobbiamo anche restare un buon esempio e non, sì. Il famoso predicare bene e razzolare male, che è un adagio anche molto, molto attuale.
Allora, ma per restare sempre nell'ambito dei giovani, uno scrittore ha detto che le persone felici pianificano le azioni, non pianificano i risultati.
Eh sì, ci credo fino a bello. Sono d'accordissimo, sono convinto che quando ci si prefigge, cioè quando un risultato, appunto può essere un numero, un valore, può essere un obiettivo, diventa la meta, perde anche di senso, perché alla fine la cosa importante è il tragitto che si fa per
Sì,
arrivarci,
per
quindi
arrivare lì.
tutto quello che poi si raccoglie. Questo vale anche poi proprio nei numeri, vale anche negli obiettivi scientifici, sappiamo che ogni volta che si vuole fare una misura, si mette uno strumento di misura, quello strumento di misura, influenza la cosa che stiamo misurando. E dunque non è mai una misura reale come se non volessimo misurarla. Allo stesso modo un obiettivo è troppo poco, è bello avere delle mete, è bello avere e soprattutto avere poi la consapevolezza di godersi il viaggio, perché è
E
quello è
certo.
più ricco ancora di tappe, no? È più ricco ancora di
Di
momenti
emozioni,
di
che è una delle
ricchezza,
tue
di
parole,
emozioni.
di emozioni.
Eh sì, di
Quindi,
emozioni.
beh, ma allora a me piace pensare e sperare quindi che per i giovani la felicità passi più dalle relazioni a questo punto che dai risultati, quindi dalle emozioni,
Per forza, sì,
deve essere così.
certamente, certamente. E appunto, bisogna proprio. Lì, per esempio, la musica secondo me tocca tutto, no? Perché quando suoni, quando canti, mobiliti tutto il corpo, fatto di tensioni, di distensioni, fatto di momenti dove davvero. Cioè, è tutta una cosa unica che tra l'altro che non ti permette di usare, di cliccare da nessuna parte se non di schiacciare i tuoi tasti se stai suonando uno strumento, dei nostri o così. E lì la partecipazione è totale. In questa partecipazione totale sicuramente è più facile accedere anche ai propri limiti e capire e convivere anche, perché anche questo è un punto. Se noi vogliamo sempre qualcosa che vogliamo tendere verso un infinito che non possiamo avere, cioè ce lo insegnano adesso scusatemi, i ricchérrimi della terra, no? Quelli che proprio
Sì.
sono oltre
Oltre
qualunque soglia
all'immaginazione.
di immaginare, no? Però
Sì.
si vede quanto, cioè, per me quanta povertà alla fine si stanno diffondendo dappertutto, no? E dunque per le persone normali è proprio il percorso, è proprio l'idea di starci dentro con quello che si ha, che è già tantissimo, soprattutto qui.
Sì, è
Ecco,
già
voglio dire,
tantissimo,
soprattutto
quello è
qui
vero.
da chi ha magari materialmente meno a chi ha materialmente tanto. Ecco.
Sì, però è vero, è vero. È quel dirsi stiamo bene, stiamo bene.
Sì.
È riuscire, è ricordare, è non dimenticare quella dose di fortuna in fondo che ci è capitata. E questa potrebbe già
Sì.
essere una piccola goccia di felicità. Ma per chiudere così il capitolo dei giovani e della felicità, Elio, tu pensi che la felicità cambi età dopo età? O siamo noi che cambiamo il modo di cercarla? È la felicità che cambia o siamo noi? In base all'età,
Ma
evidentemente.
in base all'età sicuramente forse ci diamo una calmata, ma nel senso capiamo meglio forse anche le cose preziose che abbiamo lasciato indietro perché a quel momento non ne vedevamo il valore giusto. Non so, per esempio, una cosa che mi viene in mente che riguarda i miei allievi è che loro danno molto più valore all'opinione dei loro simili, cioè
Allo sguardo degli altri,
all'apprezzamento
quindi.
dei loro simili, che non a cosa potrebbe dirgli papà, la mamma o il maestro, no? Cioè l'opinione ecco. Anche poi purtroppo nelle cose brutte, tipo schiscia il gas, ecco.
Sì.
Purtroppo anche nelle cose brutte lì lo sanno, razionalmente lo sanno, ma la spinta che ricevono, possono ricevere, gli fa sopravvalutare la ricompensa che potrebbero avere, no? Dunque l'opinione degli altri.
Quindi in base anche alla nostra età la
Però,
viviamo in maniera diversa.
sì, secondo me sì.
Ma
È
infatti, Elio,
proprio un.
Pitu ci scrive che lui è vecchio fuori ma giovane dentro, ma la cosa che lo rende felice è andare a far compagnia agli anziani. Gli anziani che ti guardano con quegli occhi dolci ti riempiono veramente di tenerezza, per esempio. Quindi noi abbiamo parlato di felicità e di giovani, ma anche la felicità degli anziani è fatta di cose ancora più piccole, come un semplice gesto, una carezza o il semplicemente esserci, essere lì con loro. Anche questo non va dimenticato, basta davvero poco per renderli felici.
Assolutamente, adesso Pitto mi ha fatto ricordare che c'è un bellissimo video della RSI, c'è facciamo un po' di pubblicità, che si trova sotto la nostra storia.ch, che negli anni 70 è stato realizzato in una scuola elementare andando a chiedere cosa pensano dei vecchi e poi dagli anziani cosa pensano dei giovani. È interessantissimo, sono solo 3 minuti, veramente è una lezione di vita e di consapevolezza anche, e appunto poi è questa forchetta dall'inizio alla vita inoltrata che noi adesso stiamo più o meno, siamo un po' in un osservatorio, mi permetto di mettere anche te in questa, su questo.
Siamo già inoltrati nell'osservatorio.
Siamo già inoltrati, per cui abbiamo dei bellissimi ricordi di quando eravamo in un'altra età e abbiamo anche la consapevolezza, o sempre di più, di cosa ci aspetta proseguendo.
Più avanti. E abbiamo anche forse, stiamo appunto anche noi andando verso questa direzione dove ci accontentiamo delle piccole cose, quindi dove sono proprio i piccoli gesti, i piccoli pensieri, le piccole emozioni che riescono a renderci felici, a girarci la giornata.
E poi ci sono sempre state, c'erano già anche quando avevamo 20 anni, anche quando avevamo 10, anche quando avevamo 5, solo che davamo loro un valore, un peso diverso.
Un altro sguardo. Ma in conclusione, quindi, tra l'altro, la domanda secca: secondo te il silenzio può essere felice?
Sì.
Ok, va bene.
Sì. Io,
detto da una come me.
Era un invito.
Sì, dovrei cominciare.
No, penso che nel clamore, nella fiera, nella baraonda, certe volte diventa difficile restare con se stessi, più si è un po' sballottolati di qua e di là. Certe volte il silenzio può essere quel momento dove ci si rimette un po' a più. Chiaramente se il silenzio presuppone o conduce alla solitudine è un altro discorso completamente diverso, però magari anche da lì si
può. È un'altra cosa. Magari si può passare anche da lì per poi ritrovare la luce, come si diceva anche con Fosca, se non passi dai momenti bui non riesci poi a ritrovare la luce. Ma quindi posso dire allora, l'immagine della felicità di Elio Felice sono le emozioni, ragionare su se stessi e la benedetta creanza?
Sì, certo, è giusto. E quando, cioè, muoversi pensando di non fare dei danni, ma piuttosto del bene, no? Ecco. È un po' quello. C'è una canzone che mi pare era di Luciano Taioli, Campagna di Montenevoso, che lei nel finale dice, parla della pace, non della felicità, ma più o meno direi che ci siamo. Non quella che predica il mondo, ma quella che vuole ogni cuore. Cioè, sono due cose diverse.
Bella. Sì,
no? Quella che predica il mondo, ma quella che vorremmo veramente noi, quella che sentiamo che ci manca, anche se il mondo ce lo predica. No?
Ti ringrazio con il sorriso sulle labbra, perché è stato veramente ancora una volta un grande piacere chiacchierare con te.
Anche per me, lo devo a te comunque, vedi, anche questo momento per me personalmente di felicità.
Vedi, perché tu sei Elio
Felice.
Esatto, di nome e di fatto. Allora Elio, io ti ringrazio di cuore, ti auguro una buona notte e spero di riaverti presto qui da noi a lunedì notte, magari proprio a parlare del potere della musica, perché la musica è tanta roba.
Fantastico, sì.
Allora grazie mille Elio Felice, intanto
grazie,
un abbraccio,
saluti a tutti
e buonanotte.
Ciao Carlo, grazie, Elio. Buonanotte. Ciao.
Giuseppe ci ha scritto: buonasera, ascolto con passione e piacere l'argomento felicità. Oggi si pensa che essere felici è che quando sei contento, se ridi, se sorridi, se mangi cose che ti piacciono, ancora se hai una casa, un lavoro o possiedi cose come il telefonino, il televisore, il computer, un motorino, una macchina. Queste cose possono contribuire alla contentezza e all'appagamento. Ma io credo, e per esperienza personale, la felicità è rintracciabile guardando al passato e a ciò che hai vissuto. Se guardo al passato scopro che sono stato felice in momenti particolari, con persone e sensazioni, momenti particolari di emozioni, con chi ti ha voluto bene veramente, e capisci che cosa ti ha reso felice in quel momento e non avevi bisogno di cose, niente di cui oggi ci si circonda. Sono stato felice quando mio padre mi portava con sé in Vespa. felice quando mi dissetavo bevendo l'acqua della fontana, oggi scomparsi. Ero felice di giocare con le cose che trovavo, felice di andare al mare a fare il bagno con la camera d'aria dei camion, come salvagente. Felice quando la televisione cominciava alle 5 del pomeriggio e finiva a mezzanotte e mezza. Felice che potevo ascoltare la radio e non avevo tutto il resto, ma mi bastava. Sono stato felice con cose e persone sbagliate, ma ciò non cancella quello che ho vissuto e credo che mi ha maturato soffrire, mi ha reso sensibile a capire meglio cos'è la felicità, quella vera. Grazie comunque anche a questa trasmissione, ma grazie a lei Giuseppe davvero, perché ho potuto fare una retrospettiva e credo che ho avuto giuste porzioni felici. Onestamente, a me bastano per cercarne altre con semplicità. Grazie mille Giuseppe, davvero grazie, un messaggio bellissimo che ci ha mandato, questa bella condivisione, come mi piace quando fate così. E anche Luciano che ci dice: la mia felicità? Semplice, la mia vita. Ho tutto quello che mi serve, la salute, la famiglia e ho ancora la mamma, 95enne. Forse l'unica cosa che renderebbe perfetta è una compagna di vita. Ma non mi lamento, potrebbe anche andare di peggio. La felicità è reale solo quando è condivisa, dicevano in un film. E il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo. Se ami quello che stai facendo, avrai successo. E allora io dovrei averne tantissimo, non lo so, ma so che quello che faccio con voi mi rende davvero felice. Grazie, buonanotte, a lunedì prossimo. Your love is king, crown you with my heart. Your love is king.